Mi chiamo Gianluca Salvadori, sono nato a Firenze e ho fatto per 40 anni il pilota, prima militare, poi caccia, supersonici, eccetera, poi civile, in compagnie come Air One, Lauda Air, su aeroplani da medio corto raggio o intercontinentali. Questa esposizione è dimostrare l'assoluta improponibilità del progetto aeroportuale in discussione nelle immediate vicinanze di una città. Se parliamo poi di Firenze col centro storico e tutte le sue bellezze, siamo nell'assurdo più folle. E vi spiego perché. Le ragioni che porterò saranno squisitamente tecniche, cioè viste dal punto di vista del pilota. Non entrerò nel merito del rumore, della pollution, cioè dell'inquinamento, eccetera, esclusivamente dal punto di vista del comandante che pilota l'aeroplano. A questo proposito sono indispensabili due premesse. Quando si parla di impiego operativo di un aeroporto, è d'obbligo considerare, riferendosi al traffico aeroportuale, non solo i percorsi pubblicati, cioè quelli di avvicinamento all'aeroporto o di uscita quando si è decollati, ma le loro possibili varianti che sono infinite, spesso dettate dalle condizioni atmosferiche, atteso che è nel potere del comandante qualunque decisione e variazione di percorso nell'interesse della sicurezza dei passeggeri. In secondo luogo, parlare di uso prevalente di una pista o addirittura unidirezionale, come è stato fatto, di un aeroporto, è semplicemente folle, e vi spiego semplicemente il perché. Vi porto l'esempio di un aeroporto intercontinentale, quale è Malpensa. A Malpensa si decolla tutti per una pista, cioè in direzione nord, e si atterra tutti da sud verso nord, in modo da creare un flusso continuo che non si interseca. A Firenze si vorrebbe fare esattamente il contrario, prevalentemente decollare in questo senso, verso Prato per intendersi, e atterrare esclusivamente o prevalentemente da Prato verso Firenze. Cosa succede? Immaginate un aeroporto, quando decollo, immaginatelo come un annaffiatoio, cioè che parte da una cosa piccola e si allarga, perché gli aeroplani che partono vengono distribuiti a destra, a sinistra o a seconda della destinazione. Ovviamente chi è diretto verso Napoli o verso sud sarà guidato dal radar verso sinistra, chi andrà verso nord non andrà a nord, perché a nord c'è le montagne. Quindi dovrà andare dritto per un po'. Allora, immaginate lo stesso aeroporto nell'ottica di chi si avvicina, cioè dell'atterraggio, e immaginatelo come un imbuto. Un imbuto normalmente è di 130-140 gradi, qua sono molto meno perché c'è le montagne. Quindi sarà un angolo di circa 100 gradi, a essere molto, molto larghi, che andrà a interferire con chi parte. Siccome nel progetto ho letto da qualche parte che si vorrebbe raggiungere un'intensità di circa 40.000 voli l'anno, il che significa qualcosa come 120 voli al giorno, considerando le ore notturne in cui forse l'attività scende come è normale, si parla di un atterraggio o di un decollo ogni 10 minuti. Il che comporta un certo rumore acustico. Immaginate che le condizioni atmosferiche, specialmente l'estate, che è caratterizzata da formazioni di cumuli nembi, che sono quelle nuvole temporalesche nere che vediamo, e che sul radar del pilota appaiono come delle macchie rosse impenetrabili, cioè non si entra lì dentro perché non se ne esce, allora dovranno essere evitate o attraverso una guida radar da terra con un controllore radar che darà le indicazioni, o sulla responsabilità del comandante attraverso il radar di bordo. ma il tutto in avvicinamento e in uscita dovrà avvenire in questi 100 gradi. Perché? Perché se no si va ad interessare Firenze, se no si va ad interessare Campi Bisenzio, a destra non si può andare perché c'è le montagne. Lo stesso dicasi in avvicinamento, si arriverà da Pisa, da sud, da Roma, ma di qua non si può andare. Quindi ci sarà necessariamente un conflitto di traffico, per cui, per evitare, dovranno attendere generalmente quelli che arrivano, perché chi decolla ha la precedenza, e quindi i famosi 100-120 voli al giorno ce li sogniamo, a meno che questo prevalentemente o questo unidirezionale non sia un quasi, cioè che si possa decollare anche verso Settignano, verso Fiesole e avvicinarsi da Fiesole o da Settignano. Cosa succede? Le piste, gli aeroporti normali, decenti, hanno tutti una via di rullaggio parallela alla pista che porta gli aeroplani dall'area parcheggio, vedete tutti?
Sì.
Dall'area parcheggio verso la testata pista. Io sto immaginando un decollo di quel 15-18% che dovrebbe decollare verso Settignano, in modo da allinearsi e decollare. Parallelamente, chi atterra da Settignano, Fiesole, eccetera, uscirà in fondo alla pista e si porterà all'area parcheggio. Qui non c'è questo raccordo. Allora che succede? L'aeroplano che parte uscirà dall'area parcheggio, entrerà in pista, farà quello che in codice si dice backtrack, cioè il contropista, a non più di 18 km l'ora, perché 10 nodi sono la velocità massima autorizzata per il rullaggio, si recherà in testata pista, farà 180 gradi e dopodiché decollerà. Parallelamente chi atterra farà la stessa cosa, arriverà in fondo pista, farà 180 gradi, ripercorrerà l'intera pista, 2 km e 400 metri, a 18 km l'ora, circa 7 minuti, e uscirà per recarsi al parcheggio. Cosa vuol dire? Che in entrambe le circostanze la pista sarà impraticabile a tutti per 18 minuti. Il tempo di entrare, arrivare, fare, uscire. Che significa i famosi 120 voli al giorno? Ma dove li vediamo? Non li vedremo mai. Mai. Bene, andiamo avanti. Ho analizzato, per scrupolo, le tre manovre fondamentali che caratterizzano il traffico aeroportuale per quanto riguarda gli aeroplani. Poi c'è il traffico a terra, pompieri, polizia, tutto aeroplani. Significa: il decollo non può essere effettuato a meno che non sia contro vento. Decollo e atterraggio sono due manovre che richiedono, per legge o per ancora peggio certificazione di costruzione dell'aeroplano, o calma di vento o vento contrario. Non si può decollare con più di 19 km l'ora di vento in coda, proibito, non si può. Laddove alcuni aeroplani cercano, specialmente i più recenti, di limitare questa limitazione, scusate la tautologia, intervengono le norme di compagnia. Le compagnie serie, il 90%, impongono agli equipaggi di non decollare e non atterrare con più di 10 nodi in coda. Il motivo c'è: l'aeroplano che decolla o atterra con il vento in coda perde esponenzialmente le proprie caratteristiche aerodinamiche, che significa: io non ho il contachilometri sulle ruote, ce l'ho in un tubicino che misura l'aria che impatta. Se io mi muovo in un fluido ho una certa velocità, se questo fluido si muove con me, questa velocità io ce l'ho indicata, ma non è vera, perché mi sta spostando dalle spalle verso avanti e vengo giù come un piombo. Allora, che succede? vogliono fare una pista unidirezionale, significa che con 2400 metri di pista, una temperatura di 30 gradi, luglio e agosto, che è la stagione picco dell'utilizzo degli aeroplani per scopi turistici, eccetera, un aeroplano intercontinentale si dimentica di decollare da questo aeroporto se non lascia a terra almeno il 20% del carico. E queste sono cifre inconfutabili, comprese dalle tabelle. Faccio l'esempio: un Boeing 777 che porta 300 passeggeri in configurazione allegra, nel senso non troppo ristretta, ne lascia a terra almeno 40, perché se deve fare 11 ore di volo per raggiungere Tokyo, per raggiungere Pechino, visto che la Cina adesso si stanno spostando, non ci arriva mai, perché non può fare il carburante per arrivarci. Quindi ricordate bene, 30 gradi di temperatura a luglio e agosto, noi andiamo un pochino sopra questi, e 5 nodi di vento in coda, questo non decolla mai. Gli operatori EasyJet, Ryanair, Alitalia, queste cose le sanno. In un aeroporto di questo genere non ci vengono. Un aeroplano paga, di quel genere, un Boeing 777, paga qualcosa come $500,000 al mese di leasing. Stesso di casi, se lo compro, è ovvio che non ho 180 milioni di dollari da dargli, quindi vengono rateizzati, e non deve stare fermo un minuto di più di quello che gli serve per fare carburante e per l'ispezione generale che fa ogni anno e che lo blocca a terra per un mese, 25 giorni. Quindi il non poter usufruire di un aeroporto per qualcosa come, diciamo, 20 giorni all'anno, mi sembra ottimistico, già vi chiude l'aeroporto al turismo a lungo raggio per 2 mesi l'anno, il che significa che un operatore, signori, vado a Bologna, 2803 metri, vado a Pisa, 2950 metri, dove non ho nessuna limitazione né di lunghezza pista né soprattutto orografico. Supponiamo che sia prevalentemente o quasi prevalentemente unidirezionale, cioè dimentichiamoci quel 20% di voli che decolleranno verso Fiesole o verso Settignano, comunque Fiesole, o arriveranno, ricordiamoci. Atterriamo per pista 120, cioè si dice pista 12 per abbreviare, no? Pista 30 è per 300 gradi, pista 12 per 120 gradi. Atterreranno da Prato verso Firenze. Bene, arrivo. Ci sarà una procedura strumentale che serve laddove inverno, in condizioni di nebbia, non c'è la visibilità per condurre un avvicinamento a vista. Arrivo alle minime, che significa ogni procedura di precisione ha una quota minima alla quale il pilota, se non vede la pista, deve riattaccare. Riattaccata che si chiama riattaccata o go around, che è la stessa cosa. Che succede? Generalmente mi auguro che questo aeroporto verrà dotato di un ILS, che vuol dire Instrumental Landing System, cioè atterraggio strumentale. Arriverà alla quota standard, in genere la minima di un ILS normale è di circa 200 piedi, quindi parliamo di 90 o 75 metri circa, arriverà a 75 metri, sì, circa, e che fa? Non vede la pista, riattacca, cioè da tutta potenza, retrae carrello e flap, livella, percorre tutta la pista alla massima potenza e quindi sale seguendo la procedura pubblicata, ufficiale, di riattaccata. Cosa vuol dire? Che sorvolerà tutta questa zona alla massima potenza, esattamente come se fosse decollato per la famosa pista proibita, tra virgolette. E questa è una manovra assolutamente standard, non c'è nulla di emergenza, nulla di eccezionale, capita quotidianamente di doverla fare, ma non solo perché non c'è visibilità, ma perché c'è un conflitto di traffico, un aeroplano che attraversa, supponendo che ci sia un raccordo, un'indisponibilità della radioassistenza, qualunque motivo, per sicurezza l'aeroplano riattacca. Questo vuol dire riattaccare, cioè praticamente decollare per la pista proibita. E cosa fa quando arriva in fondo? A sinistra non può andare perché c'è le montagne. Dove va? A destra. A destra che cosa c'è? Non sto, ripeto, ad entrare nella misurazione dei decibel che non sarebbero pochi. Posso dire con assoluta certezza che quelli che abitano a Fiesole se lo vedono, su questo non ci sono dubbi. Quelli che abitano a Settignano se lo vedono qua, e così qualche decina di migliaia di persone se lo vedono. Questo è inconfutabile, potranno dirvi che la pista è unidirezionale, ma se io atterro per questa pista, cosa che è prevista, e riattacco, questo è quello che succede. E considerate, sì, arrivo subito da lei, che le riattaccate, specialmente di inverno, in un aeroporto che prevede un movimento quale quello che vorrebbe raggiungere il progetto, non siamo sull'ordine delle 3-4 settimane. Le condizioni atmosferiche sono fondamentali nella gestione del traffico aeroportuale. Se io qui ho un cumulo nembo, potete giurare che l'aeroplano vi passa sopra Piazza del Duomo, perché il comandante, tra virgolette, giustamente se ne frega, perché la sicurezza dei passeggeri è fondamentale. E siccome nel periodo estivo io ho aria umida che proviene da sud, trova rilievi e sale, condensa e forma nubi. Le nubi io non le trovo qui, ma le trovo tutte qua. Quindi in presenza di cumuli nembi l'aeroplano vira a destra, questo ci potete scommettere, ve lo dico perché l'ho fatto come ultima cosa. Sull'ultimo punto che riguarda le emergenze, evento raro, fortunatamente sì, ma possibile. Considerate un aeroplano che nell'ottica del progetto decolla come previsto da questa pista, cioè per pista 30, cioè 300 gradi verso Prato. Decolla e ha una piantata motore, cioè una avaria ad un motore. Oggi la maggior parte degli aeroplani intercontinentali sono bimotori. Ne hanno costruito uno, il 340, l'Airbus, se ne sono pentiti perché ha dei costi mostruosi rispetto al 330 che è bimotore, quello su cui io ho volato anni, consuma molto meno, ha dei costi di gestione inferiori e porta più o meno gli stessi passeggeri. Faccio esclusione, l'ultimo nato, l'Airbus 380, che porta 1000 passeggeri, ma quello qui non ci metterà mai piede, né d'inverno né d'estate. Quindi supponiamo, parte per questo aeroplano, ha un'avaria ad un motore. Normalmente gli aeroplani commerciali volano tutti con piano di volo IFR, Instrumental Flying Rules, cioè regole di volo strumentale. Che significa? Che devono seguire percorsi scritti sul loro piano di volo, cioè quando decollano da un aeroporto seguono la SID, cioè la Standard Instrument Departure, cioè la partenza strumentale standard, pubblicata, scritta, uno segue, la inserisce nel computer, perché oggi l'aeroplano c'è il computer, mette l'autopilota e l'aeroplano segue. Bene. Nel caso di una piantata motore non si segue più la SID, la Instrumental Standard Departure. Perché? Perché non si ha più le caratteristiche di potenza e di capacità di salire tali da seguire una procedura normale. Quindi si segue una procedura alternativa, anch'essa pubblicata, che si chiama contingency ed è apposta per consentire a un aeroplano che ha avuto un'avaria che gli compromette parte della potenza della spinta di andare in un punto dove orbiterà dichiarando Mayday, che è la famosa emergenza, dove si metterà in attesa, studiando quello che gli è successo, intervenendo laddove possibile, per poi rientrare nello stesso aeroporto di partenza. Che succede? Siccome le caratteristiche degli aeromobili commerciali sono tali per cui il maximum take off weight, cioè il peso massimo al decollo, è maggiore del peso massimo all'atterraggio, mi spiego, io non posso riatterrare con lo stesso peso con cui sono decollato, devo scaricare carburante. Siccome non posso scaricare passeggeri per ovvi motivi, devo scaricare carburante. Parliamo di qualcosa nei famosi voli intercontinentali, da qui scordatevi, parliamo di 30-40 tonnellate di carburante. Dove le scarico? In Chianti? Sugli Ulivi? Sul Brunelleschi? Signori, sono 30-40 tonnellate, questi sono dati, non sono fesserie dette così. Un aeroplano che mi decolla a 300 tonnellate deve scaricarne almeno 40 per poter riatterrare, perché se no è fuori certificazione, cioè fa un buco in terra. Allora lui seguirà la famosa contingency, andrà su un punto X, questo se non ha l'urgenza, perché se invece di un'avaria al motore c'è fuoco al motore, ci arriveremo dopo due minuti e fresco. Riatterrerà fregandosene del Brunelleschi, degli Ulivi, la sicurezza dei passeggeri è fondamentale, atterrerà per la stessa pista, saluti e scaricherà. L'ultimo caso, vorrei che anch'esso raro, direi quasi unico, però può succedere, e se succede sono danni. Vi ricordate nel 2009 un aeroplano è decollato da New York e ha impattato uno stormo di uccelli subito dopo il decollo. Ha avuto un'avaria ad un motore, morto, e un sospetto calo di potenza, peraltro suffragato poi dalle indagini successive, per cui il comandante, con una decisione che ha fatto la storia, ha deciso di atterrare a Marrare sull'Hudson, che è il fiume che corre subito dietro. È stato molto bravo, ma più che altro molto fortunato nell'impatto, perché tutti sono sopravvissuti, ma formidabile nella decisione, perché lui all'aeroporto davanti non sarebbe mai... C'è un aeroporto che sta subito oltre il Kennedy, che si chiama Teterboro, non sarebbe mai arrivato. Ha girato, è amarrato e si sono salvati tutti. Bene, succede una cosa simile qui, cosa fa? Succede a Pisa, va in acqua, allo stesso modo. Succede a Bologna, c'ha una pianura che non finisce mai, Casalecchio, eccetera. Succede qui, dov'è? Grazie.